Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Genesi, capitoli dal 6 al 9. Noè il giusto, con Henry De Luca.
Buona giornata a tutti da Gabriella Caramore. Quello che stiamo ascoltando è un oratorio di Giacomo Carissimi intitolato Diluvium Universale. Abbiamo sentito la voce di Dio che indica a Noè il giusto di costruirsi un'arca di legno per se stesso, per la sua famiglia, per gli animali. E poi quelli che stiamo ascoltando sono gli angeli e cori che dicono orsù presto precipitatevi impetuosi, furenti austri, destatevi turbini, scatenatevi temporali, per voi incrudelisca con la violenza delle acque l'orrida procella, rimbombi il cielo. Ecco, e in questo modo noi continuiamo la lettura della Genesi, arrivando appunto all'episodio del diluvio universale narrato nei capitoli dal 6 al 9, quelli che raccontano la storia di Noè, che fu salvato con la sua famiglia e le coppie di animali dal diluvio che il Signore fece scendere sulla terra, disgustato dalla malvagità degli esseri umani che aveva creato. Per la verità, prima di questo c'è stato appunto l'episodio di Caino e Abele, di cui abbiamo parlato l'altra volta, e poi la storia di Caino ha un seguito, da una parte nella costruzione della città e nella generazione delle arti e dei mestieri, e poi però ha un seguito anche in una discendenza che è molto problematica. Lamech, uno dei suoi pronipoti, uccide un uomo, un ragazzo, per delle cose da niente. Ma mi preme di presentarvi subito il nostro ospite, che è Henry De Luca, e che saluto subito. Buongiorno De Luca.
Buongiorno.
Benvenuto tra noi, bentornato, scrittore, autore di fortunatissimi libri, tra cui voglio ricordare l'ultimo, Il peso della farfalla, un apologo che narra di due solitari, no? Un camoscio e un cacciatore, che alla fine si ritrovano in un singolare e pietoso abbraccio. E come sapete, Henry De Luca è anche un appassionato lettore della Bibbia, lettore traduttore, ha tradotto numerosi libri da, ci aiuti a ricordarli, Esodo,
Ruth, Giona,
Coelet,
poi La vita di Sansone e La vita di Noè.
E La vita di Noè, di cui parleremo oggi. E tra l'altro, ecco, voglio ricordare anche uno dei suoi primi libri di argomento biblico, Una nuvola come tappeto, che uscì molti anni fa. E per quanto ci riguarda, non solo è stato molte volte nostro ospite, ma ha quasi tenuto a battesimo, se così si può dire, il nostro incontro con la Bibbia, perché molti anni fa ci ha regalato delle piccole pièce. Era il gennaio del 1994, De Luca, quindi un tempo bello lontano, delle pièce bibliche che abbiamo fatto realizzare degli attori. Uno era I clienti dei sogni, ed era una cosa sul libro di Daniele. Un altro, L'uomo che rivelava i segreti alle donne, ed era Sansone. Un ragazzo di fegato, David, e Il venditore di colombe, che era
Giona.
Ecco, e oggi appunto viene a parlarci invece dei capitoli della Genesi dedicati a Noè. Queste sue traduzioni bibliche le potete trovare nella Universale Economica Feltrinelli, nella collana dei classici Feltrinelli. Allora, prima di leggere il testo, le chiederemo anche di leggere la sua traduzione, che come già sappiamo è molto particolare. Ecco, bisogna dire che Noè arriva dopo una serie di fallimenti dell'esperimento umano, no, sulla Terra. C'è stato Caino, ci sono stati gli angeli che si sposano con le figlie degli uomini, prima ancora naturalmente la caduta di Eva e di Adamo. Ecco, la malvagità si diffonde sulla terra e questo scatena il pentimento di Dio, che decide di mandare un castigo. Allora, naturalmente la prima cosa che ci si chiede è, cioè, perché Dio si pente? Non l'aveva visto subito che questa creatura era imperfetta?
Si pente, sì, fa proprio così. Il verbo ebraico è proprio quello lì, del pentimento, del ritornare sulle proprie decisioni. Non lo sapeva prima? No.
No.
Non lo sapeva prima. La divinità accetta di sospendere la sua onniscienza. È solamente sulla gola di Isacco, con il coltello di Abramo sguainato, è solamente in quel punto che la divinità, fermandolo, dice: poiché ho saputo. Ah, l'hai saputo allora. Non sa prima di Abramo pronto a scannare suo figlio, non sa se Abramo gli obbedirà, non lo sa o non lo vuole sapere. E quando Abramo è pronto e lui lo ferma, dice: poiché adesso ho saputo. Sì, lo ha saputo in quel momento. No, la divinità si trova di fronte alla variabile della specie umana, una variabile iniziata dalla manomissione dell'albero della conoscenza del bene e del male. Si trova di fronte a questa variabile, la accetta, non la distrugge, non la elimina, la accetta. Ma nel momento in cui quella umanità è contemporanea di Noè, beh, allora a quel momento là la divinità decide di buttare tutto all'aria, di liberarsi di quella umanità. E la fine del mondo è già avvenuta. La fine del mondo non sta in fondo alle visioni di Giovanni nell'Apocalisse, è avvenuta qui, nei primi capitoli della Genesi Bereshit, che è il titolo ebraico. È già avvenuta, la distruzione della natura e del mondo è totale, si salva solo questo pugnetto, questa piccola ciurma di animali e uomini insaccati dentro un barcone.
Ecco, questa in sintesi è la storia di Noè. Lei dice giustamente che appunto che il Signore, il Creatore, non sa bene di che pasta è fatto la sua creatura, e vedremo che è una complicata pasta poi in tutta la storia della Bibbia, questa dell'essere umano, e poi cominceremo anche a conoscere questa passionalità di Dio che man mano qui si rivela e che vedremo appunto in questo testo. Però, ecco, prima di tutto il nome Noè. Lei ha messo accanto Vita di Noè, il salvagente, Noè, Noach, ecco Noach. Il nome in ebraico. Che cosa vuol dire questo nome? Tutti i nomi hanno una radice che significa qualche cosa.
Vuol dire riposo.
Riposo.
Si vede che era l'unica persona tranquilla e distaccata in quella generazione di forsennati che hanno scatenato l'ira divina.
Cioè, in Noè si può trovare riposo, diciamo.
In Noè la divinità trova riposo e trova l'unico sostegno.
Anche l'umanità, se vogliamo, nel senso che ha permesso di salvare l'umanità.
L'umanità riparte da lì,
riparte
da lui, dai suoi tre figli, anzi non esattamente da lui ma dai suoi tre figli, perché il nuovo mondo, quello riabitato dalle specie animali e da loro otto esseri umani, cioè i tre figli più le donne e Noè più sua moglie, Noè non mette al mondo nuovi figli nel mondo nuovo. Nel secondo tempo dell'umanità.
Nella nuova creazione, come siamo vedremo dopo. Ecco.
L'umanità è figlia di quei tre figli.
Allora, io le chiederei di cominciare a leggere da questa sua traduzione dal capitolo 6, versetto 5, però per farvi percepire bene la differenza di suono e la diversa possibilità di tradurre, io riprendo in mano la nostra Bibbia Tob e comincio a leggere dal capitolo 6, versetti dal 5 al 13, e poi lo sentiremo invece nella versione di Henri De Luca. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la storia di Noè. Noè era un uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Noè generò 3 figli, Sem, Cam e Jafet, ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco essa era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Allora Dio disse a Noè: è venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra per causa loro è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Allora, questo pugno di versetti io le chiederei di rileggerli nella sua traduzione.
Sì, la mia traduzione è molto letterale, ricalca l'ebraico
quasi,
parola
quasi
sotto
interlineare, no? Come si diceva della traduzione in greco.
Parola sotto parola, sì, sì. Questa è la mia intenzione. E premetto solo che il nome della divinità, il tetragramma che viene letto con Dio, con Signore, io lo traduco con Yod, che è la lettera iniziale di quel tetragramma impronunciabile.
E un'altra precisazione da fare è che quando lei traduce Adam, intende non la persona di Adamo, ma l'essere umano, l'uomo creato appunto dalla polvere e dalla terra. Prego, De Luca.
E vide Yod che molto è il male di Adam nella terra, e ogni formato di pensieri del suo cuore è solo male tutto il giorno. E si pentì Yod che aveva fatto l'Adam nella terra, e si ferì verso il suo cuore. E disse Yod: cancellerò l'Adam che ho creato da sopra i volti del suolo, da Adam fino a animale, fino a rettile e fino a uccello dei cieli, che mi sono pentito che li ho fatti. E Noach trovò grazia negli occhi di Yod. Queste le discendenze di Noach. Noach, uomo giusto, di integrità, fu nelle sue generazioni. Con l'Elohim se ne andava Noach. E fece nascere Noach 3 figli, Shem, Ham e Jafet. E fu guasta la terra ai volti di Elohim, e fu piena la terra di violenza. E vide Elohim la terra, e ecco, era guastata, poiché aveva fatto guasto tutta carne il proprio cammino sulla terra. E disse Elohim a Noach: termine di tutta carne è venuto ai miei volti, poiché piena è la terra di violenza a causa dei loro volti, e eccomi, faccio guasti loro con la terra.
Allora, intanto questo primo gruppo di versetti, ecco, avete sentito la differenza di sonorità fra una traduzione che cura l'italiano e una traduzione che ha a cuore la lingua ebraica, non perché questa che ho letto io non ce l'abbia, però diciamo che lei vuole anche restituire la sonorità, il ritmo della lingua, no?
Anche l'ordine della frase ebraica.
E l'ordine della frase. Tra l'altro i testi di Ari De Luca sono tutti corredati di molte note che sono una sorta di commento al testo, ecco, non sono soltanto delle note filologiche, ma sono dei commenti veri e propri. Lei dice che qui emerge una vulnerabilità di Dio. Ecco, che cos'è questo Dio vulnerabile? Poi vedremo che è vulnerabile anche in un altro senso, cioè questo Dio che si sente ferito dal comportamento dell'uomo, della creatura umana.
Sì, si sente ferito dalla creatura, da questa creatura strana che si è affrancata dal resto delle specie animali attraverso la conoscenza del bene e del male. Quando succede che si impadroniscono di quel frutto, si trovano nudi, e nessuna specie animale sa di essere nuda. In quel momento loro si sono distaccati da tutto il resto della specie animale. Allora la divinità ha un rapporto di particolare tenerezza nei confronti di questa creatura combinata, tanto è che subito dopo la faccenda dell'albero della conoscenza del bene e del male fa delle tuniche di pelle per coprire la fresca nudità della coppia. Ha una particolare tenerezza e sensibilità e si addolora dei torti che l'essere umano commette continuamente. Si addolora fisicamente, si sente la sua collera e si sente la sua angustia. L'ebraico usa per la divinità gli stessi verbi che adopera per la creatura umana.
quindi il dolore, l'essere ferito, questa malvagità sulla terra e poi la violenza, cioè la terra è piena di violenza, corrotta, guasta, lei dice. Come lo si può visualizzare questo essere corrotta, guasta, violenta?
Ma basta affacciarsi alla nostra finestra e l'abbiamo già bello che visualizzato noi italiani.
E non soltanto noi italiani, cioè diciamo che è una costante della creatura umana nella storia, no? Questa malvagità e la violenza, l'istinto di sopraffazione.
L'istinto di sopraffazione, il mettere davanti a tutti il proprio tornaconto, il proprio piacere, la esaltazione del proprio piacere a oltranza, fino a che non si vengano consumati tutti i sensi e i peccati possibili, capitali e non capitali.
Ecco, qui ritorna il e Dio disse della creazione, no? Qui lo dice per distruggere, però ritorna questa formula, e Dio disse, Dio disse.
E disse,
e
Yod.
Disse Dio.
Cioè, perché c'è prima il verbo del suo soggetto, anche se il suo soggetto è così grandioso, viene prima il verbo.
Prima la parola.
Prima la parola, prima l'atto, l'intenzione, la volontà della divinità di rivelarsi. Quella precede addirittura il nome della divinità. Anche all'inizio di Genesi, Bereshit, e in principio creò Elohim, i cieli e la terra. L'avvento della creazione precede il suo soggetto, è una deflagrazione della creazione, essa si esplode in quel momento e la divinità è al seguito di quest'opera che ha commesso.
Senta, perché Noè trovò grazia agli occhi del Signore?
Questo è una faccenda misteriosa, perché la grazia, questo dono di resistere...
Anche lei ha tradotto, trovò grazia.
Sì, grazia, Chen è grazia. E ha le stesse lettere che formano il nome di Noè, la Chet e la Nun sono uguali. Questa grazia, che non è un portamento elegante, insomma, ma è la dotazione di una forza di combattimento, di potersene stare da soli contro tutto il mondo. Ecco, che grazia ha Noè? Ha questa forza interiore di contrastare tutta la sua generazione. Lui si metterà a fabbricare un barcone cesto gigantesco, lungo più di 100 metri, circa 130 metri.
Però il Signore non lo sa ancora che farà questo.
Ma lui lo sa.
Perché trova grazia allora? Perché poi verrà chiamato giusto, poi lo vedremo più avanti.
Sa che di poter contare solo su quello. Spesso la divinità non ha scelta nella specie umana. Guarda che si va a prendere come unico profeta, il suo maggior profeta in quella circostanza della liberazione dell'Egitto, Mosè, il balbuziente, giusto un cacaglio si è andato a pigliare, con tutto un popolo di chiacchieroni, sai quanti ne trovava che potevano parlare molto meglio, anche cantavano pure. Ha preso un balbuziente, non aveva che quello. E anche quando va a prendere Jonà, ma insomma trova il più recalcitrante di tutti a fare la sua missione a Ninive,
invece Noè è giusto, è un uomo giusto, come si dirà dopo.
Noè è giusto, ma è giusto come un uomo, insomma, non come un santo. Non è un santo Noè, nessuno, qua non ci sono santi, è uno che commette i suoi errori, i suoi sbagli, le sue inadempienze.
Lo vedremo anche più avanti. Ecco, è venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra per causa loro è piena di violenza, io le distruggerò insieme con la terra. E qui c'è la seconda parte del capitolo sesto che la pregherei di leggere.
Ah, bene. La volete tutta proprio.
Sì, il più possibile, finché ci stiamo.
Fai per te una barca cesto di legni di gofer. Di nidi farai la barca cesto e la catramerai da dentro e da fuori in catrame. E questo è ciò che farai con essa, 300 amma, 130 metri circa. Lunghezza della barca, 50 amma, 22 metri circa, la sua larghezza, e 30 amma, 13 metri, la sua altezza. Uno spiovente farai alla barca cesto, e verso un amma lo terminerai dall'alto e un'apertura della barca cesto in un suo fianco metterai. Piani inferiori, secondi e terzi la farai. E io, eccomi, faccio venire il diluvio. Acque sopra la terra a guastare tutta carne, che in essa è vento di vita, al di sotto dei cieli. Tutto ciò che è nella terra spirerà, e farò sorgere la mia alleanza con te. E verrai verso la barca cesto, tu e i tuoi figli, e tua donna, e donne dei tuoi figli con te. E da tutto il vivo, da tutta carne, due da tutto, farai venire verso la barca cesto per fare vivere con te. Maschio e femmina saranno. Dall'uccello per la sua specie e dall'animale per la sua specie, da tutto rettile del suolo per la sua specie, due da tutto verranno verso di te per fare vivere. E tu prendi per te da tutto un mangiare, che sarà mangiato, e raccoglierai verso di te, e sarà per te e per loro per cibo. E fece Noach, come tutto ciò che ordinò a lui Elohim, così fece.
Ecco, qui già si vede un elemento di giustizia di Noè che esegue tutto quello che gli è stato comandato. Ecco, però allora qui vediamo la costruzione della famosa arca che lei traduce con barca e anche cesta.
Barca cesto, perché uno sa l'immagine della barca, insomma, che serve per navigare e quindi ha una poppa, una prua, un timone per poterla governare, niente di tutto questo. È un cesto molto grande che non ha nessun verso, di legno, di gofer,
legno
di cui non si sa, sì, di cui non si è saputo di preciso, insomma, di che legno si tratti. E questo contenitore di vita salvata non ha nessun governante. Noè non è il nocchiero.
Quindi è una specie di zattera chiusa.
È una zattera chiusa, galleggiante, che è completamente affidata alla misericordia delle acque e quindi alla intenzione della divinità di salvarla e di dirigerla. Atterrerà sul punto più alto del continente, di quel continente, sull'Ararat Maggiore, una montagna che arriva fino a 5.000 metri, un vulcano.
Ecco, qui c'è la prescrizione molto minuziosa, come sempre, di Elohim per costruire questi artifici, insomma, questa barca, questa cesta, e ecco che comincia l'alleanza. Intanto, ecco, stabilisco con te la mia alleanza, e assieme a Noè dovranno entrare, oltre alla sua famiglia, anche maschio e femmina degli animali.
Sì, questa è una scena che ci possiamo immaginare grandiosa. Questa impalcatura, questo cantiere navale visionario in mezzo alle montagne, un barcone enorme in mezzo alle montagne, e da tutti i punti dell'orizzonte convergono gli animali, queste coppie di animali. Intanto non sono chiamati da noi, sono convocati direttamente dalla divinità. La divinità ha un rapporto diretto con gli animali. Quando noi ci interroghiamo, insomma, ci si interroga, insomma, se gli animali ce l'hanno o non ce l'hanno uno spirito, beh, nella scrittura sacra è scritto così.
È scritto
sì.
Così.
E la divinità si rivolge agli animali direttamente, senza passare per l'uomo.
E poi soprattutto colpisce, anche nei capitoli precedenti, ma nella creazione, ma anche ora, questa, come dire, prossimità, solidarietà, e sono trattati allo stesso modo, diciamo.
Sì.
Anche se non esattamente, però, perché Noè viene salvato in quanto giusto, ma invece le coppie di animali che vengono salvate,
le coppie di animali che vengono salvate sono sette coppie di animali, sette coppie per ogni specie di animale puro e due coppie di animali impuri, invece di specie di animali impuri.
Ecco, non c'è però, appunto, mentre per Noè c'è un giudizio etico, sugli animali c'è la scelta arbitraria, diciamo così, del Signore.
Una scelta di specie, sì,
di,
sì,
specie.
di salvare degli esemplari della specie. Quello che colpisce di questa scena dell'imbarco è che non ci sono cuccioli, non ci sono piccoli, non ci sono bambini. Si presentano solo le coppie, questa formula maschile femminile, questa alleanza del due, che è la cellula più forte della vita, è la cellula base della biologia, che poi darà nascita al mondo successivo, quando al mondo dopo il diluvio. Ecco, questa scena è intensamente muta.
Ecco, lei dice del 2, e la lettera 2 appunto è importante sempre in tutto il corso della Bibbia, perché è importante l'alternanza, è importante la differenza, è importante l'inizio che comincia con la seconda lettera.
È che l'ebraico, ma anche la lingua greca, stabiliscono per il 2 una formula a parte, che non è né maschile né plurale, che non è né singolare né plurale.
Il duale.
Non è l'uno e non è il plurale da 3 in su, è il duale. Questa formula segreta della grammatica, che isola il 2, lo fa diventare un'entità indipendente della numerazione, ma anche della biologia.
Ecco, cominciamo allora a vedere il capitolo 7, non dall'inizio perché il racconto viene più o meno ripetuto. Il Signore dice a Noè: entra tu nell'arca con tutta la tua famiglia, e poi Noè fa quanto il Signore gli ha comandato. Noè aveva 600 anni quando venne il diluvio, cioè le acque sulla terra, e a un certo punto comincia la descrizione di questa grande sciagura, di questa grande desolazione, di questa grande punizione che si abbatte sull'umanità.
E fu il diluvio 40 giorni sopra la terra, e si moltiplicarono le acque, e sollevarono la barca cesto, e fu alta al di sopra della terra. E rinforzarono le acque, e si moltiplicarono molto sopra la terra, e andava la barca cesto sopra i volti delle acque. E le acque rinforzarono molto, molto sopra la terra, e furono coperte tutte le montagne elevate che sono sotto tutti i cieli. 15 ammà al di sopra rinforzarono le acque, e furono coperte le montagne, e spirò tutta carne che striscia sopra la terra, in uccello, in animale e nel vivente, e in tutto il brulicante che brulica sopra la terra, e tutto l'Adam. Tutto ciò che è un alito di vento, di vita nelle sue narici, di tutto ciò che è nell'arido, morirono. E cancellò tutto l'esistente che è sopra i volti del suolo, da Adam fino a animale, fino a rettile, fino a uccello dei cieli. E furono cancellati dalla terra, e fu lasciato a resto solo Noach e ciò che è presso di lui nella barca cesto. E rinforzarono le acque sopra la terra 50 e 100 giorni.
Sì, veramente una descrizione bellissima e impressionante. Ecco, colpisce molto questo elemento del vivente, no? Che è sia quello sterminato sia quello salvato, questo piccolo seme, questo alito di vita, questo soffio del vivente.
È vento.
È vento.
Dice vento, dice ruach, perché neanche il sospiro, il soffio, il respiro appartiene all'uomo. È vento che viene da fuori.
È lo stesso vento che c'è all'inizio della creazione.
È il vento, la parola è la stessa, ed è il vento che viene a forzare i polmoni chiusi del neonato. Il neonato comincia a respirare quando il vento gli forza gli alveoli chiusi, e così avvia lo stantuffo della vita all'aria aperta. È vento che viene, che innesca la vita e che a fine corsa va restituito. Davide, nel suo salmo, dice alla divinità: in tua mano sto per affidare il mio vento. E la stessa cosa la ripete Gesù, Yeshu, citando il suo antenato Davide, il momento in fine di vita. Stanno per restituire il vento che hanno ricevuto dall'inizio.
Quindi l'aria vitale che entra dentro il corpo. Colpisce un'altra cosa, intanto appunto questa bellissima descrizione del diluvio, la pioggia, l'acqua del mare è sempre elemento minaccioso nella Bibbia, è vero, però l'acqua è anche elemento purificatore, quindi ci sono queste due valenze forse.
Ma qui c'è il disfacimento della creazione, e cioè il giorno 2 della creazione, le acque del cielo e le acque della terra si separano.
E qui rivengono confuse.
Qui invece non è solamente un diluvio, non è solamente acqua di cielo, sono le acque della terra che salgono a incontrare l'acqua del cielo. È questa combinazione tra le due acque che diventano un'acqua sola.
C'è di nuovo la confusione, quindi la discreazione si potrebbe dire.
Il disfacimento della creazione attraverso la congiunzione delle acque di sopra e di sotto.
Ecco, però poi è significativo, lo vedremo più avanti, che l'acqua diventa anche elemento vivificante, cioè perché è poi dall'acqua che rinasce Noè e la storia dell'umanità, no?
Sì, però quell'acqua del diluvio va completamente asciugata sulla terra. Noè uscirà dall'arca, quando glielo dice la divinità, quando la terra è interamente asciutta, nemmeno un poco umida.
Senta, queste descrizioni, non solo la creazione del mondo, ma in particolare questa del diluvio, si ritrovano in molte narrazioni di popoli vicini e di popoli coevi, per esempio nell'epopea di Gilgamesh c'è il diluvio. Che differenza c'è con questa biblica?
Beh, qui si narra della distruzione dell'intera superficie del pianeta, non è un'inondazione. Non è un temporale prolungato, è una
forse
dichiarata
anche
distruzione.
C'è anche forse legato il fatto che è il giudizio sull'umanità, e poi no? E poi il desiderio di risalvare quest'umanità, cioè questa implicazione divina con l'umano.
Cioè l'implicazione,
no?
Di disfare tutto, ma di conservare una caparra, una piccola caparra da cui provare a ripartire. È inutile. L'umanità, anche salvata, non sarà migliore di quella cancellata.
Però è salvata.
Però è stata salvata, però il tempo... E poi c'è l'intenzione, dopo il diluvio, l'intenzione della divinità di non più distruggere.
Adesso ci arriveremo. Un'altra cosa che colpisce è questi 40 giorni, che è sempre il numero della penitenza, 40 gli anni nel deserto, 40 i giorni in cui Gesù starà nel deserto tentato da Satana, ecco questi 40 giorni, no?
Sì, la quarantena esiste, insomma, sì. prende le mosse da lì la quarantena. La pioggia dura 40 giorni e 40 notti, ma le acque continuano a crescere per altri 150 giorni. Loro stanno un anno a navigare. È un anno che dal momento in cui questa massa d'acqua comincia a sollevare la barca e a portarla verso l'alto. È lungo il diluvio.
È lungo.
Sì,
è lungo.
Noi abbiamo l'idea 40 giorni, 40 notti dopo l'acquazzone, se no stanno un bel annetto chiusi dentro e in completa astinenza. Quella è una prescrizione, sia bestie che uomini si attengono all'astinenza in quell'anno.
Questo dove viene detto?
Ci sta.
Ci sta, ci fidiamo.
Sì, fidate.
Poi è impressionante questo scenario di morte, così fu sterminato ogni essere che era sulla terra, gli uomini, gli animali domestici, i rettili, furono sterminati sulla terra e rimase solo Noè. E questa idea di resto, che lei ha giustamente sottolineato, anche questa sarà una costante in tutta la Bibbia, questa piccola cosa, il piccolo popolo, la piccola cosa che rimane.
Sì. Ma un resto così radicale, così minuscolo rispetto all'immenso da distruggere, e il resto così estremo ci sarà solo qua. Dopodiché, per esempio, ecco, leggendo il profeta Amos arriva a dire che insomma il 90% viene distrutto, se ne salva un decimo. Ma qui si salvano proprio dei numerali dello 0,0.
Senta, adesso vorrei che affrontassimo il capitolo 8 in cui si comincia proprio con il ricordo di Dio, Dio che si ricorda. Ecco, questa l'abbiamo già affrontato in alcune delle puntate precedenti. Qualcuno potrebbe dire che sono elementi antropomorfici questi del Dio che si ricorda, che soffre, che patisce, che si adira, eccetera. Però invece c'è un altro modo di leggere questo, no?
Ma io non credo che la Bibbia, nella scrittura sacra, abbia fatto degli sconti ai suoi lettori e che abbia fornito deliberatamente delle notizie antropomorfe per renderci la divinità più accessibile. Niente affatto. Quella divinità fin dall'inizio non vuole essere raffigurata. È quella che proprio immediatamente rompe con tutte le divinità e gli idoli precedenti, togliendo proprio la cosa più evidente, la raffigurazione. Quindi non fa nessuno sconto ai suoi contemporanei che l'hanno accolta questa notizia, né a quelli di dopo, non credo.
E allora come si deve leggere questa somiglianza, appunto?
Che la divinità ricorda, o si pente, eccetera, reagisce alla sollecitazione dell'essere umano. L'essere umano può sempre intervenire sulla divinità e farle cambiare opinione, farle cambiare decreto. Abramo interviene 6 volte. Nei confronti della divinità per scongiurare la distruzione di Sodoma. Dice: se ci troverai 50 giusti non distruggerò, e se ce ne troverai 45 non distruggerò. E così per 6 volte insomma è capace di far retrocedere la divinità dalla sua intenzione. Dunque la specie umana ha questa possibilità di interferire con la divinità.
Quindi una relazione
e quindi l'innesco,
creatore e creatura.
L'innesco da parte della specie umana di Noè in questo momento, di quella barca, la sua preghiera dentro la barca accende il ricordo della divinità.
Ecco, il ricordo, la memoria, il fare memoria, è anche questo un elemento fondamentale in tutta la Bibbia, no? Sia di Dio che si deve ricordare, che è invitato anche nei Salmi tante volte a ricordarsi, e sia anche la creatura invitata al ricordo.
Sì, è il continuo scambio di sollecitazioni tra la divinità e la creatura.
Senta, il capitolo 8, dopo questo ricordarsi di Dio, trascorsi 40 giorni, e c'è la storia di 2 animali, che le chiederei di leggere.
E fu dalla fine di 40 giorni, e aprì Noach finestra della barca cesto che aveva fatto, e mandò il corvo, e uscì, un uscire e tornare fino ad asciugare le acque da sopra la terra. E mandò la colomba via da lui, a vedere se s'erano alleggerite le acque da sopra i volti del suolo. E non trovò la colomba appoggio per palmo di suo piede, e tornò verso di lui, verso la barca cesto, perché acque sono sopra i volti di tutta la terra. E mandò la sua mano e la prese, e la fece venire verso di lui, verso la barca cesto. E aspettò ancora 7 giorni, altri, e aggiunse di mandare la colomba dalla barca cesto. E venne verso di lui la colomba, appunto, di sera, e ecco una foglia di olivo lacerata nella sua bocca. E conobbe Noach che si erano alleggerite le acque da sopra la terra. E aspettò ancora 7 giorni, altri, e mandò la colomba, e non continuò a tornare verso di lui ancora. E fu nell'uno e 600 anno, nel primo, nell'uno del mese, furono secche le acque da sopra la terra, e tolse Noach copertura della barca cesto, e vide, e ecco, erano secchi i volti del suolo. E nel mese secondo, nel 7° e 20° giorno del mese, fu asciutta la terra. E parlò Elohim verso Noach per dire: «Esci dalla barca cesto, tu e tua donna, e i tuoi figli, e donne dei tuoi figli, presso di te. Tutto il vivente che è presso di te, da tutta carne, in uccello, in animale, in tutto il rettile che striscia sopra la terra, fai uscire presso di te. E brulicheranno nella terra, e faranno frutto e si moltiplicheranno sopra la terra». E uscì Noach e i suoi figli e sua donna e donne dei suoi figli presso di lui. Tutto il vivente, tutto il rettile e tutto l'uccello, tutto è strisciante sulla terra, per le loro famiglie uscirono dalla barca cesto.
Ecco, lei ci ha letto i versetti dal 6 al 19, questo lo dico per chi ci ascolta seguendo con la propria Bibbia in mano. E, ecco, intanto sono molto particolari questi due uccelli, il corvo e la colomba, che sono in un certo senso speculari, no? E hanno dei comportamenti diversi. Perché il corvo e la colomba?
E qui Noè gioca al bianco e nero. Manda un corvo nero di notte, nessuno gliel'ha chiesto, la divinità non gliel'ha chiesto, è una sua iniziativa.
E allora la colomba bianca al mattino.
E manda la colomba bianca al mattino. Cerca di mimetizzare questa sua indagine. E la colomba non riesce a posarsi, e però la colomba chiede a Noach di riceverla. Non è che si posa sull'arca, chiede che Noach stenda la mano per riceverla. C'è questo rapporto simpatico tra loro due.
E simpatetico, sono due giusti.
E
Noach
stende la mano per riprenderla a bordo. E poi questo tempo di attesa di 7 giorni, questo periodo, questa conta strana, insomma, del tempo in 7, questa invenzione ebraica della scansione del tempo in settimane.
E poi appunto Dio ordina a Noè: esci dall'arca tu e tua moglie, naturalmente, cioè, di lui è finito, la terra riemerge, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te, tutti gli animali, ecco, siano fecondi e si moltiplichino su di essa. Ecco che qua ritorna il comandamento che avevamo sentito in Genesi, il capitolo 1, ecco, ritorna questo invito ad essere fecondi, a moltiplicarsi.
E a riempire i volti della terra, cioè a spargersi, sparpagliarsi.
Dice i volti della terra.
I volti, sì.
Molto bello questo. Allora, Eri De Luca, il tempo sta correndo e ci sono però alcune cose da dire importanti prima che questa storia di Noè si concluda. Ecco, ritorna questo comandamento dell'essere fecondi e del riempire la terra, e c'è un cambiamento sostanziale rispetto all'umanità fino a quel momento. Il Signore concede di mangiare la carne, mentre fino ad ora non era così. Perché e con quali limitazioni?
Beh, la carne è l'offerta di Abele, quella che la divinità riceve in maniera così strana da far sospettare, da ingelosire Caino. E quello che succede in questo sbarco sulla terra nuova è che Noè, la prima cosa che fa è costruisce un altare. Costruisce un altare. Chi gli era chiesto? Nessuno. Una sua iniziativa nei confronti della divinità. E che cosa fa? Su quest'altare ci sacrifica una coppia di quelle sette pure. Lui ha interpretato che erano sette le coppie, come i sette i giorni della settimana, e che l'ultimo era il giorno della divinità, e che una di queste...
Che è il giorno del riposo.
Il giorno del riposo è il giorno che appartiene alla divinità. Mm. E che quindi quelle, un settimo di quelle coppie pure salvate erano da offrire alla divinità. Mm. E questo fa. Lui offre alla divinità la settima parte di quella generazione di animali salvati. E questo commuove la divinità, questo gesto commuove la divinità, così la divinità è emotiva in questa storia nostra.
Lo commuove al punto che dice: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore umano inclina al male, quindi si rassegna a questa doppiezza dell'uomo, a questa sua debolezza fin dalla sua adolescenza, e però insomma si pente di quello che ha fatto e quindi promette di non mandare più diluvi.
Di non distruggere più la terra.
Di non distruggerla integralmente, sì. Anche se a noi la terra sembra che si stia distruggendo un po' alla volta.
La terra si dà segni di insofferenza nei nostri confronti.
Dà segni di ribellione. Senta, ecco, no, poi dicevo, il vegetarianesimo finisce e si comincia a concedere di mangiare la carne, e poi c'è questa parola ripetuta dell'alleanza. Ecco, qui inizia questa storia dell'alleanza, ed è importante che appunto qui non c'è ancora il popolo ebraico, ma l'alleanza con Noè è l'alleanza con tutta l'umanità praticamente.
Sì, la divinità rinnoverà continuamente questa sua alleanza, perché continuamente la specie umana la farà scadere e sentirà il bisogno di riprovarci di nuovo, insomma. Questa ha come segno, ecco, l'arcobaleno.
L'alleanza ha sempre un segno particolare, questa con Noè ha l'arcobaleno.
L'alleanza con il popolo del monoteismo da Abramo in poi è l'alleanza nella carne, la circoncisione del prepuzio maschile. E qui invece l'alleanza con il mondo, con le specie risorte, salvate dopo la distruzione, è l'arcobaleno. L'arcobaleno, che è questo strano utensile che ha due punte in terra e il suo manico in cielo.
E da sette colori, l'arco sulle nubi, no? Viene chiamato
Keshet Bashamayim, vuol dire arco nei cieli in ebraico.
Senta, un'ultima cosa, Henri De Luca, lei a un certo punto introduce una sua nota in cui vuole guardare la storia dalla parte di lei, giustamente, perché dalla parte della moglie di Noè. E che cosa, come se la immagina lei questa moglie di Noè, qual è il suo atteggiamento nei confronti di quest'uomo?
Beh, lo descrive, questo è l'unico giusto, è l'unica persona decente dentro quella generazione, e quindi ha questo suo desiderio di essere lasciato in pace. Però il momento in cui la divinità lo raggiunge con questo compito, lui lo esegue e diventa il realizzatore di questa salvezza, ha questo destino, questo compito solennissimo. E il momento in cui questo compito è portato a termine, e cioè si arriva nella nuova terra all'asciutto, beh, Noè non serve più a niente, non è più nessuno, non accetta di mettere al mondo altri figli, in questo disobbedisce all'ordine della divinità.
Disobbedisce al comandamento.
Al comandamento, ecco, e si mette a piantare una vigna. Ecco, di questo noi gli siamo grati.
Questo noi gli siamo molto grati, però c'è un'ultima appendice che forse dobbiamo dire, questa piccola storia della ubriacatura di Noè e dell'atteggiamento dei suoi figli, molto diverso.
Noè è nudo, si denuda nella sua tenda, il suo sesso è inerte, ha dichiarato così, insomma, fisicamente, con quella ribellione della nudità, che quella che non vuole partecipare del mondo a seguire. Lui è scaduto, si considera scaduto, e si consola con il vino, con questo prodotto che in quel momento gli dà la testa, ma che farà felici tante generazioni successive. Le inguaierà pure, insomma, perché poi, insomma, come lui, insomma, lui è il primo ubriacone, ma insomma, dopodiché ne capiteranno ancora. Ecco, lui non è un santo, è uno che, un momento che ha finito il suo compito, il momento in cui è scaduto, si arrende, insomma, e ritorna nel suo guscio di essere umano isolato e inutile.
Bene, non ci dobbiamo fermare, la ringrazio molto Henri De Luca, spero che ci diamo appuntamento presto, una buona giornata a lei.
A voi.
E ricordo che invece la prossima domenica affronteremo la Torre di Babele, naturalmente, con Stefano Levi della Torre. Ricordo che le nostre puntate sono riascoltabili e scaricabili dal nostro sito www.uominiprofeti.rai.it. Ricordo che curatrice del programma è Francesca Levi, in redazione e in regia Antonella Borghi, consulente musicale è Cristiana Munzi. Un grazie da Gabriella Caramore e noi ci sentiamo la prossima settimana, sabato prossimo alle 9.30.